Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre leggiamo in questo giorno la passione del Signore, ancora più ci uniamo nello Spirito a tutti quelli che portano una sofferenza, una passione più grande in quest'ora. C'è anche oggi il ricordo di San Policarpo.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 32. Nell'anno dodicesimo, nel dodicesimo mese, il primo del mese, mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, intona un lamento sul faraone re d'Egitto, dicendo: leone fra le nazioni eri considerato, ma eri come un coccodrillo nelle acque, e rompevi nei tuoi fiumi e agitavi le acque con le tue zampe, intorpidendone i corsi. Così dice il Signore Dio: tenderò contro di te la mia rete con una grande assemblea di popoli e ti tireranno su con la mia rete. Ti getterò sulla terraferma e ti scaglierò al suolo. Farò posare su di te tutti gli uccelli del cielo e sazierò di te tutte le bestie della terra. Spargerò per i monti la tua carne e riempirò le valli della tua carogna. Farò bere alla terra il tuo scolo, il tuo sangue fino ai monti, e i burroni saranno pieni di te. Quando cadrai estinto, coprirò il cielo e oscurerò le sue stelle. Velerò il sole di nubi e la luna non brillerà. Oscurerò tutti gli astri del cielo su di te. Estenderò sulla tua terra le tenebre, oracolo del Signore Dio. Renderò sgomento il cuore di molti popoli quando farò giungere la notizia della tua rovina alle genti, in regioni a te sconosciute. Per te farò stupire molti popoli e tremeranno i loro re a causa tua quando brandirò la spada davanti a loro. Nel giorno della tua rovina ognuno tremerà ad ogni istante per la sua vita. Poiché così dice il Signore Dio: la spada del re di Babilonia ti raggiungerà. Abbatterò la tua gente con la spada dei prodi, i più feroci tra le nazioni. Distruggeranno l'orgoglio dell'Egitto e tutta la sua gente sarà sterminata. Farò perire tutto il suo bestiame sulle rive delle grandi acque, che non saranno più intorbidite da piede d'uomo, né unchia d'animale le intorbiderà. Allora farò ritornare tranquille le loro acque e farò scorrere i loro fiumi come olio, oracolo del Signore. Quando avrò fatto dell'Egitto una terra desolata, priva di quanto contiene, quando avrò percosso tutti i suoi abitanti, allora sapranno che io sono il Signore. Questo è un lamento e lo si canterà. Lo canteranno le figlie delle nazioni, lo canteranno sull'Egitto e su tutta la sua gente, oracolo del Signore Dio. Nell'anno dodicesimo, il 15 del mese, mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, intona un canto funebre sugli abitanti dell'Egitto, falli scendere insieme con le figlie di nazioni potenti nella regione sotterranea, con quelli che scendono nella fossa. Di chi tu saresti più bello? Scendi e giaci con i non circoncisi. Cadranno fra gli uccisi di spada, la spada è già consegnata. Colpite a morte l'Egitto e tutta la sua gente. Gli eroi più potenti si rivolgeranno a lui e ai suoi aiutanti e dagli inferi diranno: vieni, giaci con i non circoncisi, con i trafitti di spada. Là è Assur e tutta la sua gente, intorno al suo sepolcro, tutti uccisi, trafitti di spada. Poiché le loro sepolture sono poste nel fondo della fossa e la sua gente è intorno al suo sepolcro, tutti uccisi, trafitti di spada, essi che seminavano il terrore nella terra dei viventi. Là intorno al suo sepolcro è Elam e tutta la sua gente, tutti uccisi, trafitti di spada, scesi, non circoncisi, nella regione sotterranea, essi che seminavano il terrore nella terra dei viventi. Ora portano la loro ignominia con quelli che scendono nella fossa. In mezzo ai trafitti posero il suo giaciglio e intorno al suo sepolcro tutta la sua gente, tutti non circoncisi, trafitti di spada, perché avevano seminato il terrore nella terra dei viventi, portando la loro ignominia con quelli che scendono nella fossa. Sono stati collocati in mezzo ai trafitti di spada. Là intorno al suo sepolcro è Mesec, Tubal e tutta la sua gente, tutti non circoncisi, trafitti di spada, perché avevano seminato il terrore nella terra dei viventi. Non giaceranno al fianco degli eroi caduti da secoli, che scesero negli inferi con le armi da guerra, con le spade disposte sotto il loro capo e con gli scudi sulle loro ossa, perché tali eroi erano un terrore nella terra dei viventi. Così tu giacerai fra i non circoncisi e con i trafitti di spada. Là è Edom e i suoi re e tutti i suoi principi, che nonostante il loro valore sono posti con i trafitti di spada. Giacciono con i non circoncisi, con quelli che scendono nella fossa. Là sono tutti i principi del settentrione, tutti quelli di Sidone, che scesero con i trafitti, coperti di vergogna, nonostante il terrore sparso dalla loro potenza. Giacciono non circoncisi, con i trafitti di spada, e portano la loro ignominia con quelli che scendono nella fossa. Il Faraone li vedrà e si consolerà per tutta la sua gente. Il Faraone e tutto il suo esercito saranno trafitti di spada, oracolo del Signore Dio. Poiché aveva seminato il terrore nella terra dei viventi, il Faraone con tutta la sua gente giace in mezzo ai non circoncisi con i trafitti di spada, oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
Con questa sesta e settima profezia sull'Egitto, si tratta di sette profezie, ciascuna ha la sua introduzione, come vediamo, e la data, si conclude la seconda parte del libro di Ezechiele, ecco, dedicata appunto alle nazioni. Abbiamo in particolare un lamento funebre, il profeta deve fare un lamento funebre per la morte del coccodrillo, del faraone, e poi successivamente l'altra profezia, sembrano molto connesse, c'è invece la visione, e si insiste continuamente, sullo Sheol, sul regno dei morti. Ecco a voi la parola.
Io faccio solo tre osservazioni sulle quali non so tirare conclusioni. Una è che il poema, non so come chiamarlo, una ballata quasi. Seconda, il faraone e tutti i prodi delle genti nello Sheol, Io per figurarmi meglio, l'ho datata, seconda è del 15 del primo mese, quindi diciamo 15 gennaio del 12, non è così, ma per dire, e l'altra invece è del primo dicembre del 12, primo giorno del dodicesimo mese, che sappiamo che non è dicembre, ma giusto per avere... E allora mi sono chiesta... che senso ha la prima rispetto alla seconda, cioè la prima cronologicamente è quasi un, come dire, abbiamo detto tante volte questi giorni che sono parole rivolte agli esiliati, forse ha proprio un valore quasi di esorcismo, comunque di atto di fede nel Dio che farà giustizia rispetto a tutti quelli che hanno seminato il terrore nella terra dei viventi. Egitto scende nello Sheol e vede che ci sono tutti gli altri, tutti i grandi le grandi potenze che si sono susseguite. Invece la prima parte è più puntuale contro l'Egitto e quindi... sembra quasi che sia il momento in cui si realizza l'abbattimento dell'orgoglio dell'Egitto. Un'osservazione semplice che faccio è che i versetti 7 e 8 parlano della fine dell'Egitto come della morte del Messia, con gli stessi caratteri che ci sono anche nel profeta Amos e che sono anche nel Vangelo. Il sole si oscura, la luna non brilla. Allora, alla luce di questo, si capisce che il racconto del Vangelo di Matteo ha il senso di dire quando muore Gesù, appunto, è morto un Dio. Così come nella scrittura sono raccontate la fine delle potenze della terra, ma... sono quelle potenze che hanno anche una corrispondenza nei cieli, cioè cade una potenza di questa terra, cade il suo astro nel cielo, o il suo angelo, o insomma il suo Dio protettore.
Ma anch'io, e ancora più di Sara, delle note dalle quali non riesco poi a dedurre molto, ma seguivo appunto un commento che vedeva proprio in questi versetti 6, 7 e 8, li richiamava, li ricollegava, li associava un po' a tutto il tema delle piaghe di Egitto. E poi per i versetti che seguivano subito dopo associava anche questi, per così dire, ad un esodo dell'Egitto che però non è verso una liberazione come avviene per Israele, ma verso la prigionia. Tutto questo per sottolineare che secondo il profeta siamo di fronte ad una fase importante, ecco, che termina una lunga vicenda storica che parte dall'Egitto ma trova qui la sua fine, secondo Ezechiele, una fase che avrebbe portato molte sciagure a Israele. Sono tutte allusioni, io non so quanta forza ci sia, mi colpiva però questo fatto, ecco, di leggere una specie di anti-esodo rivolto contro l'Egitto come punto culmine di una fine, di una lunga fase storica.
Le dimensioni, queste profezie e l'insistenza mi sembra che ci dicano che sono testi molto importanti per il profeta, e anche la bellezza di questi testi, ma soprattutto l'insistenza, e in un certo senso penso sono testi anche alquanto strabilianti, nel senso che Dio comanda al profeta di fare un lamento funebre per la morte del faraone, che sta benissimo il faraone, è una grande potenza, no? E si fa, e invece lui canta la sua morte. E poi successivamente descrive lo Sheol e la consolazione del faraone, che è precipitato nello Sheol, e però si consola perché sono tutti là, tutti i grandi sono là. Ci sono questi c'è Assur, c'è Edom, eccetera, sono tutti là, quindi meno male, ecco. E mi sembra una cosa, e questa insistenza mi sembra molto importante, cioè non solo, come vedevamo già precedentemente, tu hai detto io sono divino, invece tu sei uomo, non solo il re qui è, non solo si nega la divinità o la natura semidivino o divina del re, e non solo il re viene divinizzato una volta che va a fare i celesti, una volta che muore, no, qui vanno tutti nello Sheol. È una cosa che contrasta fortissimamente contro l'idea. Anzi, si insiste nel dire che va nella parte più oscura dello Sheol proprio. Fra gli incirconcisi, a noi questo non dice niente, ma è chiaramente un termine spregiativo. Per gli incirconcisi, ecco, è un termine spregiativo chiaramente. E in generale c'è questo tono di derisione, di sarcasmo e anche di disprezzo. Mi sembra che ci sia continuamente questo, torna continuamente, no? Ecco, e la funzione di questo è quello che già dicevamo, non aggiungiamo nulla, ecco, quello che abbiamo più volte scoperto, ma mi sembra che sia confermato qui l'importanza di questi testi, che danno una visione estremamente diversa e opposta al potere, ai grandi imperi e ai grandi re. Qui tutto l'opposto. Quindi è una critica molto importante per coloro a cui effettivamente questi testi si rivolgono. Non l'Egitto e il faraone, che non ne sa nulla di questi testi di Ezechiele. Quelli che ascoltano questi testi o che li leggono sono chiaramente gli esiliati, sono costoro, ecco, che hanno qui, c'è una visione opposta e sprezzante, diciamo, dei grandi imperi. E poi è dato, come avete già sottolineato, anche una ragione, qui torna più volte, versetto 23, 24, 26, versetto 30, versetto 32, hanno terrorizzato la terra dei viventi. Questo, sono bollati in questo modo, sicché è una punizione anche questa, mi sembra che sia vista così, cioè è un giudizio motivato in questo modo, hanno terrorizzato. Qui c'è qualcuno che giudica, c'è il Signore che regna. Questi re vengono giudicati perché c'è un altro regno, come dicono i Salmi. Forse si può sentire da queste affermazioni anche nel Salterio e nella stessa Nuovo Testamento. Il regno di Dio. Il regno di Dio è anche l'affermazione che giudica i regni della terra. È anche un'affermazione di giudizio. Il regno di Dio, è Dio che è il re. Dio regna, dicono i Salmi, è Lui che regna. In realtà sulla terra non è Lui che regna apparentemente. Quindi appellarsi al regno di Dio, venga il tuo regno, ha molte volte anche questo senso, io credo, molte volte questa dimensione di invocare un re superiore a tutto, a tutti, che giudicherà. Ed è anche il modo per tenersi, per mantenere il popolo di Dio, almeno nell'intenzione del profeta, di mantenerlo lucido, critico, ecco, libero, mantenere la libertà. Ecco la luce della parola di Dio, la luce della passione del Signore Gesù che oggi leggiamo e meditiamo. Preghiamo per tutto il mondo, diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per la Chiesa, per il Papa Francesco, per il nostro Vescovo, per tutti i pastori della Chiesa, per il santo popolo di Dio, perché in questo tempo di Quaresima il Signore dia a tutti di purificare il proprio cuore, le proprie azioni, perché risplenda solo Lui nella nostra vita. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i grandi della terra, per quanti si credono potenti, soprattutto in questo momento di tanta violenza, di tante tragedie nel mondo, perché il Signore tocchi i loro cuori, faccia sentire loro il grande dolore di tanti milioni di uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo con insistenza per la pace e ancora in questi giorni in particolare perché si muova qualcosa di positivo verso una cessazione dei combattimenti, dei bombardamenti a Gaza, per tutte le vittime, per tutti i piccoli che in questo momento soffrono, sono privati di tutto, della vita, del necessario per vivere. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i giovani, perché anche per loro questo sia tempo di risveglio, di sentire la voce del Signore e comunque di desiderare cose belle, cose grandi per la loro vita. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutta la nostra famiglia, per i nostri fratelli e sorelle in Medio Oriente, per Paolo, Mariam, perché il Signore dia a tutti una grande luce sulle decisioni che si devono prendere. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutte le persone che si affidano alla nostra preghiera, per i bisogni di ciascuno e per quanti ci hanno fatto e ci fanno del bene in tanti modi, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per le parrocchie, delle nostre parrocchie qui di questa zona, per i sacerdoti, preghiamo.
Ascoltaci.
Ancora per le vittime e per ottenere il dono della pace, preghiamo.
Ascoltaci.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.